da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane, I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Verso la fine del 57, Uda e Cesca cominciarono a tirare i remi in barca. Occorreva avvicinare prima di tutto Giuseppe Gasperin, ritenuto ancora il punto oscuro della vicenda, perché se era più facile per una serie infinita di testimonianze sospettare le persone che vivevano e avevano sempre vissuto sotto il tetto del centrale, più difficile era invece ricollegare i delitti a un giovane che passava per uno sfaccendato, dedito al bere, vittima di un ambiente misero come Alleghe e della guerra, ma lontano dagli interessi degli albergatori. Dai fascicoli giunti da Belluno alcuni mesi prima, Uda e Cesca scoprirono anche che nel luglio del 49 era stato processato, dopo 4 anni di carcere a Belluno, il disoccupato Luigi Verocai sotto l'accusa di aver assassinato i coniugi del Monego. Verocai, difeso dall'avvocato Feltrin, era stato assolto con la formula più ampia, cioè per non aver commesso il fatto. Per i due inquirenti, anche quel processo era una chiara prova del tentativo degli assassini di Alleghe, aiutati da amici influenti, di sviare la giustizia verso personaggi di secondo piano, colpevoli come Verocai di essere soltanto poveri e di doversi arrabattare dappertutto per trovare un lavoro, anche provvisorio, pur di tirare avanti. I nomi si aggiungevano ai nomi, le testimonianze non sempre coincidevano. Chi parlava aveva paura. Sempre, inevitabilmente, le indagini di Uda e Cesca si frantumavano contro testimoni che non ricordavano o avevano le idee confuse. Sbrogliare quella matassa non era facile. D'altro canto, alle volte erano presi loro stessi dal dubbio. Fu così che decisero di agire. I primi di gennaio del 58, Luigi Pais, un vecchio amico di Cesca dai tempi del suo servizio da Auronzo, arbitro di hockey, andò ad Alleghe a dirigere una partita. Il brigadiere lo pregò di permettergli di accompagnare la squadra come fotoreporter. Così poté riprendere con tutta comodità Giuseppe Gasperin, che vendeva bibite e vino caldo ai lati del campo, sul lago ghiacciato. Ezio Cesca riuscì finalmente a imprimersi nella mente il volto dell'uomo che più confondeva il filo delle sue ricerche. Avrebbe potuto mostrare le fotografie a qualche testimonio per eventuali riconoscimenti e confronti. Ogni tanto si recava ad Alleghe e, spacciandosi per manovale in cerca di lavoro, cominciò ad avvicinare Gasperin e Michele Fontanive, un altro disoccupato sospettato insieme a Luigi Verocai. In paese aveva stretto amicizia con Ermanno De Toni, fratello della balena, e Gino Callegari, impiegato al comune, che si trasformarono subito, insieme a Paolino Dapian, in amici fedeli. Con questi tre si chiudeva spesso nella cantina di Ermanno per fare il punto sulle sue ricerche. Callegari sapeva fornirgli con precisione nomi e date, si ricordava particolari, era divenuto uno degli elementi più preziosi della storia di Alleghe. Un giorno scoprì che Gasperin e Fontanive si preparavano a partire per Auronzo in cerca di un lavoro. Non si spiegava perché proprio i due personaggi più misteriosi del giallo che lui stesso stava vivendo si trovassero insieme in un'occasione simile. Non volle perderli di vista, ormai deciso a smuovere le acque. Li raggiunse ad Auronzo e, saputo che i due stavano per essere assunti dalla Icori, un'impresa edile che aveva appaltato i lavori per la costruzione di una grande centrale elettrica, andò dal direttore e, conoscendolo, lo pregò di assumere solo Fontanive, rinviando ad Alleghe Gasperin. Voleva seguire una pista per volta. Desiderava prima avvicinare e interrogare Fontanive e quindi Gasperin. Se i due avessero diviso lo stesso capannone, il suo lavoro di ricerca sarebbe stato il più lungo e difficile. Cominciò con Fontanive. La barba lunga, i capelli spettinati, un paio di pantaloni di fustagno logori, camicia di flanella e un grosso maglione un po' sbrindellato. Il brigadiere cominciò un assiduo sodalizio con l'operaio di Alleghe. I primi giorni, così travestito, lo aspettava in osteria, tanto che perfino il direttore della Icori, che era suo amico, aveva dei dubbi che sotto quel maglione grigio sfilacciato sui gomiti si nascondesse un poliziotto. Fontanive, non essendo abituato a lavorare tutti i giorni dell'anno ma solo saltuariamente e quindi non avere sempre soldi in tasca, alla sera e anche durante il giorno aveva bisogno di tenersi su con qualche bicchiere di vino. Fu così, in osteria, che i due strinsero amicizia.
Cesca poteva farsi vedere ad Auronzo, dove aveva da tempo la fidanzata, per trattenere Fontanive allo spazio del cantiere. Pagava sempre.
Col nuovo compagno di osteria parlava di tante cose inutili, ma ogni tanto anche di alleghe e dei delitti. Seppe così che era stato interrogato nel 46 perché Massi aveva interesse di indirizzare su di lui le indagini. Cesca sapeva assai bene la storia, ma fingeva di udirla per la prima volta. Fontanive non tardò molto a confidarsi. Era completamente estraneo ai delitti. Colpe non ne aveva. Cesca era entrato in intimità con Fontanive. Riuscì a sapere dei particolari più precisi su Giuseppe Gasperini e soprattutto su quello che riservatamente e nel piccolo ambiente degli ubriaconi e dei disoccupati si diceva ad alleghe delle morti misteriose. Ma alle volte lo stesso Fontanive era restio a parlare. Convinto che l'operaio fosse del tutto estraneo, Cesca un giorno se ne andò. C'era voluto poco, per fortuna, per lavorare il primo indiziato. Ora poteva dedicarsi a Gasperin. Comunicò a Uda le sue impressioni e il risultato delle indagini, ma gli riferì anche che l'unica persona, oltre a Gasperin, indirettamente coinvolta nei delitti era Corona Valt. Una vecchia, concluse Cesca in quei colloqui, che abita qui, ad Alleghe, e che ha le finestre sul vicolo Lavoi dove furono uccisi Del Monego, la quale, per cosa certa, ha confessato soltanto a un'altra donna sua parente e non di Alleghe, e una volta anche al parroco, d'aver visto tutto la notte del delitto nel novembre del 46, senza però fare dei nomi. Avrebbe rivelato solo in punto di morte il suo segreto, tanto era rimasta terrorizzata. Cesca conosceva la figlioccia di Corona Valt. Chiese al maresciallo di poterla avvicinare nel tentativo di far parlare la vecchia. Uda rimase un po' in dubbio se concedere o no l'autorizzazione di avvicinare la ragazza che faceva la telefonista ad Alleghe e di corteggiarla con secondi fini. Il regolamento dei carabinieri non lo permetteva in alcun modo. Guardò il brigadiere, quindi disse: «Tu sai che noi non possiamo fare quello che mi chiedi, ma io mi prendo ancora la responsabilità. Vai!» Cesca andò ad Alleghe, avvicinò la ragazza e non lasciò passare molto tempo. Il giorno successivo le parlò a lungo della sua vita, delle sue intenzioni. Alla figlioccia di Corona quel ragazzo sveglio, anche se era senza un lavoro, non dispiaceva. Gli disse che l'avrebbe aiutato a trovare un posto come si addiceva un giovane per bene come lui e poi se ne sarebbe parlato. I due filarono nei giorni successivi in completo accordo. Cesca aveva ottenuto, pur ricorrendo a un sotterfugio, di entrare nelle simpatie non solo della ragazza ma anche della zia. Nella giovane era nato un sincero e profondo affetto, ma il brigadiere cercò sempre di controllarsi. Non voleva rimproverarsi un giorno un errore imperdonabile. Cominciò a rivolgere le sue attenzioni su Corona. La vecchia, dopo i primi giorni, si convinse della sincerità di Cesca. Le dispiaceva in fondo che quel ragazzo dalla faccia onesta fosse ancora disoccupato, ma era convinta, bastava guardarlo negli occhi, che non era un beone o uno sfaccendato. Prese a volergli bene. Gli chiedeva consigli. Gli chiedeva e gli diceva anche che nella loro casa c'era bisogno di un uomo che si assumesse la responsabilità di una famiglia.
Ma quello che l'aveva più colpita...
era che Cesca parlasse nel suo dialetto. «Sei uno dei nostri», soleva dirgli alla sera offrendogli un caffè. «Se te fossi uno della bassa non te la sarei a star con la mene voda». La ragazza lavorava nella sede della Telve, in piazza. Cesca di giorno, ma anche la sera, non potendosi trattenere con lei, andava a trovare Corona, l'aiutava nelle faccende più pesanti, le parlava a lungo. Aveva fretta di stringere le sue ricerche, ma aspettava paziente il momento buono. Corona non stava bene, spesso era costretta a letto con febbre e tosse. Aveva delle vene varicose grosse come anguille che le impedivano di camminare. Cesca, durante i turni serali della telefonista, andava da lei, le faceva compagnia, le masseggiava le gambe e gliele fasciava come un esperto infermiere. «Le sai fare tutte», gli diceva Corona commossa. «Povero figlio, cosa ti costringe a fare questa vecchia sconquassata? Certe sere era presa da dolori fortissimi, non solo alle gambe, ma anche alla schiena. I reumi, la vecchiaia e le vene varicose la tormentavano più della tosse a cui ormai era abituata. Lui, rassegnato, lo aiutava a mettersi a sedere sul letto, andava in cucina a prepararle il tè, le dava un calmante. Una sera cominciò a parlarle dei delitti. Con un discorso confuso sulla gente del paese, sul parroco, sul medico, infine sugli albergatori, insomma era arrivato finalmente dove voleva, da tante settimane. Non era stato facile, ma il brigadiere le aveva posto delle domande vaghe, fingendo di non conoscere nessuno ad Alleghe, un lavoro paziente che durava da più di 6 mesi. Corona aveva sempre vissuto in quel paese, fin da bambina, sapeva tutto e ricordava volentieri molti episodi della sua vita. Cominciò così a domandarle qualche cosa di Gigio e Gigia del Monego. Lei si rabbuiò immediatamente. Per non compromettere tutto, Cesca quella sera rinunciò a insistere. Ma ormai la vecchia era in suo potere. Non c'era cosa che non gli confidasse. Alle volte era presente anche la nipote che invitava la zia a raccontare quelle storie. Era curiosa forse più di lui di sapere cos'era avvenuto quando era ancora bambina. Il tardo pomeriggio di una domenica, Corona finalmente raccontò la vicenda che fino allora aveva sempre tenuto segreta. La nipote non era presente e Cesca, mentendo, poté farle credere di aver saputo proprio da lei alcuni particolari di cui era fermamente sicuro sull'uccisione dei Del Monego. Corona sembrava terrorizzata. Cesca giocò l'ultima carta, la convinse a fargli vedere la sua gamba piegata, gliela fasciò. Fu in quel momento che Corona si decise finalmente a fare il nome di Beppin Boa. «L'ho visto, con questi occhi, come fosse ieri», cominciò a balbettare la vecchia. «È scappato, proprio sotto qui. Io ero dietro le persiane». Per un momento Cesca credette di diventare matto. Quel nome gli era completamente nuovo. Lasciò che Corona finisse di raccontargli tutto quello che aveva visto. Subito dopo gli spari, la notte del 18 novembre del 46. Quindi le domandò chi fosse questo Beppin Boa. «Si chiama Gasperin. Abita in quella casa, qui sotto, a 2 passi. L'ho visto scappare». Cesca ebbe quasi l'impressione di svegliarsi da uno svenimento. Allora i conti tornavano. Beppin Boa era dunque Gasperin. «E gli altri?» domandò subito a Corona. La vecchia non volle dire più nulla. Alle domande rispondeva solo a monosillabi, come se fosse pentita di aver parlato. Gli disse infine che non aveva riconosciuto uno con un cappellaccio nero. «Ma non è stato Fontanive a sparare? Tu l'hai visto?» cominciò ancora Cesca dopo aver finito l'operazione di fasciatura per ricostruire tutto con più precisione.
«Con te, Fiol, sì che mi confido, ma con nessun altro».
«Senti, nonna», riprese Cesca, «non parlare con i carabinieri se ti venissero a chiedere qualche cosa di quello che hai visto quella notte. Dammi ascolto, fidati di me, ora che siamo quasi parenti».
«Sì, sì, con te me confido», ripeteva la vecchia, ormai del tutto tranquillizzata. «Il Fontanive è il vero Cai, le sedo brave persone».
«E Gasperin è una brava persona?»
«Eh no», disse decisa Corona. «Quello non se farina da far ostie».
Cesca era eccitato, ma felice. Gli pareva di aver portato a termine un'impresa difficilissima, di essersi liberato anch'egli, come la vecchia, di un incubo. Erano 2 anni che aspettava quel momento. Però era sicuro che fosse soltanto l'inizio. Doveva sapere molto di più. Corona era stata vicina agli assassini, aveva seguito così bene la vicenda che quasi sembrava il personaggio chiave di un romanzo giallo.